innanzitutto invito il dottor Giorgio Monsi, Massimiliano D'Angelo, dirigente dell'area architetture, esercizio centrale distribuito di INPS, al suo intervento. Grazie.
Solo un attimo che carichiamo
la
presentazione. Allora, mentre ascoltavo i precedenti relatori, pensavo a un titolo per sostituire quello che ho scritto qui nelle slide, che potessero descrivere al meglio un po' l'esperienza dell'INPS nell'ambito della sicurezza, dove per sicurezza intendiamo il taglio a cui faceva riferimento il dottor Terranova. E il titolo che mi veniva in mente da affibbiare all'esperienza IMSS è fare di necessità virtù. Perché questo? In realtà il mio intervento contribuirà a portare un pochino a terra il livello della discussione, per un motivo molto semplice. Io mi occupo di architettura e di esercizio presso l'INPS, e quindi noi ci occupiamo di un taglio della sicurezza, di infrastruttura, quindi di una parte della sicurezza, di quella che normalmente è dal piano seminterrato in giù, quindi nei piani molto bassi dove normalmente nessuno mai va a guardare. Però tutto sommato il discorso della sicurezza parte anche da qui. Si citava il discorso dei data center, speriamo di essere uno di quei 40 data center a cui faceva riferimento il dottor Ragosa. In ogni caso, sicuramente, facendo anche un breve accenno ai numeri dell'istituto, che non vi leggo perché insomma sono comunque noti, e per chi fa il nostro lavoro fanno anche spavento, considerata la responsabilità che tutti i giorni abbiamo sulle spalle per gestire questa imponente struttura. Sicuramente di necessità virtù vuol dire adeguare le nuove esigenze che l'Istituto ha intrapreso nel corso degli ultimi anni a quelle che sono le esigenze di natura di sicurezza fisica e logica all'interno del nostro istituto. Questo è uno spaccato del nostro data center. Qui anche vi metto a puro titolo di esempio alcuni numeri che danno un pochino l'idea di quelle che sono le dimensioni del nostro data center. Un data center che negli anni è cresciuto con le nuove esigenze di servizio e ultimamente, negli ultimi anni, come è ben noto, anche con le integrazioni di ulteriori enti, degli enti previdenziali IMSS, IMPDAP, EMPALS, sì, IMSS c'era già, EMPALS e precedentemente IPOST e più in là nel tempo di IMPDAI. Anche qui ho fatto una slide dove in qualche modo si sintetizzano i concetti classici di sicurezza, su cui non mi addentrerò perché, ripeto, non riguarda l'oggetto di questo intervento. In particolare il governo della sicurezza, la prevenzione dell'emergenza, tutti aspetti che poi richiedono in qualche modo delle contromisure di dettaglio, che vanno appunto da una sicurezza legata alla sicurezza fisica, dai firewall, antivirus, tutti aspetti ben noti e che sono stati anche in parte oggetto dei precedenti interventi. Il carotaggio che vorrei fare sotto questo punto di vista invece riguarda un aspetto un po' particolare, un dettaglio che non è un dettaglio, che riguarda appunto la continuità operativa. Business continuity e disaster recovery molto spesso vengono, e il maggiore me può darmene conferma, molto spesso vengono considerati, soprattutto anche in fase di redazione delle linee guida sulla continuità operativa ai sensi del 50 bis del codice dell'amministrazione digitale, molto spesso sono concetti che faticano a entrare nel DNA delle amministrazioni, che magari sono già un patrimonio per le aziende, un patrimonio consolidato, ma che nella pubblica amministrazione, considerato anche il contingente momento di spending review, faticano a entrare un pochino nella mentalità. Nel caso di IMSS, in realtà non è servito certo il 50 bis a renderci in qualche modo consapevoli dell'importanza di simili strumenti. Poi faremo una carrellata della storia della continuità operativa in IMSS, però mi piace ricordare un episodio capitato agli albori di questa grande avventura, perché dà bene l'idea del problema. Quando ci siamo posti il problema di creare un centro di disaster recovery e poi vedremo anche di sito di business continuity, la domanda che ci è stata fatta dall'amministrazione, da chi doveva pagare, è: sì, ma perché e quanto costa? Il perché, lo dicevo prima, è perché non c'è una cultura radicata della continuità operativa e del disaster recovery, ma soprattutto, andando a fare la risk analysis, ci è stata fatta una domanda che a voi farà sorridere: ma quanto ci costa un'eventuale perdita delle informazioni? O meglio, mettiamo sul piatto della bilancia il rischio di una perdita di informazioni con l'eventuale costo di un'infrastruttura di disaster recovery e business continuity. Adesso penso che tutti voi abbiate una posizione IMSS, sia per dipendenti pubblici sia per privati. Lascio a voi la risposta, cioè tendenzialmente il costo non solo economico, perché a parte non è possibile ricostruire da zero delle posizioni amministrative di una vita di lavoro, le posizioni contributive e tutto quanto concerne della vita lavorativa di una persona, e quindi logicamente questo è un discorso che da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale, un istituto come il nostro non può neanche prendere in considerazione. Però sicuramente noi ci scontriamo su esigenze di natura anche economica, e quindi il problema del costo, nonostante tutto, ce lo siamo dovuto accollare. Poi, ma è venuto solo molto dopo, perché il primo punto è nato nel 2003, come vedremo, è arrivato il codice dell'amministrazione digitale, ma è arrivato già molto dopo, perché qui parliamo già dal 2005 in poi. In realtà l'istituto già dal 2003 si era mosso, anche a seguito dei noti eventi del 2011, si era già mosso per dotarsi di infrastrutture di disaster recovery. Quindi è un puro caso, perché quanto costa il codice dell'amministrazione digitale? Poi sono arrivate quelle che sono le esigenze di telematizzazione, cioè l'istituto dal 2011 sostanzialmente, 2010-2011, ha di fatto spostato il focus della propria attenzione dallo sportello tradizionale, quindi dalla classica fila allo sportello IMSS, a un progetto di telematizzazione spinta che di fatto spostava il focus della responsabilità della continuità del servizio a tutto tondo dal soggetto che andava a protocollare la singola richiesta di prestazione alla struttura centralizzata, perché a quel punto le scadenze cogenti per la presentazione di domande, presentazione di richieste di servizio ricadevano sulla nostra infrastruttura che doveva garantire a questo punto il 100% della disponibilità in tutte le condizioni. E l'evoluzione secondo IMSS, perché comunque concetti come il cloud, come gli open data, nel tempo si sono fatti strada sempre in un'ottica di essere un pochino avanti, no? Per non cadere indietro. Poi, se avremo il tempo, spiegheremo anche di cosa stiamo parlando. Un po' di storia, come dicevamo. Nel 2003 parte il primo progetto di disaster recovery. In realtà parte da un'idea dell'istituto di dotarsi di un'infrastruttura che fosse in grado di far ripartire tutta l'infrastruttura nel giro di poche ore, con la minor perdita di dati possibili. A seguito di questo nasce, anche a seguito di un protocollo d'intesa fatto anche con altre pubbliche amministrazioni, ed è per questo che lo chiamiamo centro unico di backup, perché nella visione del 2003, oltre a IMSS c'era INPDAP, c'era IPOST, INAIL e ovviamente il CNIPA che ci ha supportato su questo tipo di attività. Nasce quindi il primo centro unico di backup che raggruppa in un unico data center i data center di disaster recovery di tutte le pubbliche amministrazioni previdenziali e assicurative. Parliamo del 2003, quindi molto prima del concetto di data center consolidation, quindi c'è l'idea di innovazione, l'idea di razionalizzazione dei data center parte da molto lontano. Continuiamo nella carrellata velocemente. Nel 2007 può sembrare una data come tante altre, però è importante. Abbiamo fatto una simulazione di disastro e quindi abbiamo simulato la perdita dei data center primari di tutti gli enti coinvolti. È stato fatto uno switch off, ha tutto funzionato regolarmente. Considerate che l'istituto due volte l'anno fa dei test di switch off sul sito secondario. In questo caso il fatto di mettere a fattor comune, quindi testare a tutto tondo il data center, è un evento assolutamente unico, no? Anche qui mi piace ricordare un piccolo aneddoto. Purtroppo non ho ritrovato il ritaglio di giornale che però dà l'idea di come forse non è ben chiaro il concetto di sicurezza e la differenza tra sicurezza infrastrutturale e sicurezza logica. Il giorno dopo eravamo tutti contenti che questo test fosse andato a buon fine e sul giornale esce un bel titolo: l'INPS è a prova di hacker. Non avevano capito niente di quello che avevamo fatto sostanzialmente, quindi si pensava a un test di sicurezza legato essenzialmente a tutt'altro tipo di sicurezza, quindi accessi e quant'altro. Andando avanti con la carrellata, nel 2008, e qui vi dico di necessità virtù, l'istituto ha attraversato un periodo in cui c'era una certa carenza di risorse elaborative a seguito di migrazioni e nuovi servizi. Allora ci venne un'idea abbastanza curiosa, siccome noi avevamo un data center sostanzialmente inattivo, quindi faceva mirroring ma di fatto non veniva utilizzato per attività di esercizio, abbiamo deciso di accendere tutte le macchine presenti al data center di disaster recovery per farli funzionare in bilanciamento di carico con il sito primario. Non lo sapevamo, ce l'hanno detto dopo, che si chiamava business continuity, ed è stato sostanzialmente il primo seme che poi ha portato nel 2010 a creare un vero sito di business continuity in campus, sempre presso il nostro centro, il nostro data center primario, il centro elettronico nazionale. Dal 2008 al 2010 abbiamo cominciato a pensare ancora più in grande. Ed è qui che nasce l'idea di far fare un salto di qualità, ovviamente anche in virtù della positiva esperienza della Business Continuity sul CUB, pensando a un data center, a un disaster recovery geografico, quindi per disaster recovery geografico nell'accezione che poi abbiamo condiviso con CRIPA DGTPA AGID, è un data center che è posto almeno a 200 km di distanza dal sito primario per evidenti motivi. Insieme coordinato da un data center in campus che consentisse non lo switching in caso di disastro, ma la possibilità di gestire una continuità operativa vera, perché anche il concetto di telematizzazione ha stravolto di fatto tutti i principi legati alle modalità di esercizio del nostro data center, quindi l'impossibilità di fermare le macchine per fare manutenzione, l'impossibilità di interrompere i servizi a seguito di deploy, la necessità di fare interventi da un punto di vista elettrico o di condizionamento. Questi due aspetti, tra l'altro, noi parliamo tanto di IT, ma gli aspetti legati alle utilities a mio avviso hanno la preponderanza sugli aspetti di sicurezza e di continuità operativa per un data center critico come ritengo essere quello dell'istituto e come lo è penso per gran parte dei data center. Quindi il fatto di aver creato al nostro interno una ridondanza delle utilities, una ridondanza delle... messaggio ricevuto è di importanza assolutamente strategica. Andiamo ancora rapidamente. Il 2012 è stato l'anno dell'integrazione di IMPDAP. Da giugno a settembre abbiamo fatto il rehosting completo del data center dell'IMPDAP e abbiamo utilizzato lo stesso campus, lo stesso sito di disaster recovery per fare il gioco delle tre carte e consentire senza neanche un minuto di disservizio lo spostamento del data center presso quello dell'INPS, e quindi sostanzialmente abbiamo anche in questo caso fatto di necessità virtù. Questa è la soluzione finale a tendere con i due siti in load balancing e il terzo sito geografico di disaster recovery con RTO e RPO a tendere, che saranno pari per quanto riguarda il terzo sito, per il quale è in corso, come è noto, una gara per il rinnovo della fornitura, pari a 72 ore per quanto riguarda il sito, la parte di RTO, e 5 minuti per l'RPO. Concludiamo dicendo semplicemente, e questo a seguito anche della necessità di effettuare lo studio di fattibilità ai sensi del 50 bis del consentitemi un po' di marketing, insomma, anche se non ce n'è bisogno, però, e abbiamo i nostri due siti che soddisfano i livelli Tier 4 per quanto riguarda il disaster recovery, Tier 6 per quanto riguarda la business continuity. E concludo semplicemente con la certificazione che la stessa AGID ha dato all'istituto non più di neanche un mese fa, dove si dice che appunto la soluzione complessiva della continuità operativa prevista da IMSS è un caso unico nella pubblica amministrazione per strategia, tecnologie, dimensioni e copertura dei servizi online e risulta pertanto superiore alle soluzioni adottate dalla maggioranza delle pubbliche amministrazioni. Anche il Titanic, avevano detto che non sarebbe mai affondato, però diciamo che noi ce l'abbiamo messa tutta per fare in modo che le vostre posizioni assicurative siano in buone mani. Grazie.